ci siamo soffermati stamattina sul significato delle parole Spirito, Santo, e poi a vedere un po' cosa succede quando arriva nella vita dell'uomo, nella nostra vita. Vediamo adesso il significato di un altro termine che viene adoperato come nome dello Spirito Santo. Nel Vangelo secondo Giovanni troviamo il termine Paraclito. È un termine greco, composto di due parole, Parakletos, che vuol dire chiamato, vicino, chiamato a starmi accanto. La traduzione di questa parola è impossibile, perché chi è che chiamo a starmi accanto? Se sono triste, sofferente, chiamo uno che mi possa consolare. Allora lo tradurrei consolatore, come è in tante Bibbie, in alcune traduzioni. Però se sono accusato, calunniato, giudicato, chiamo qualcuno che mi difenda. E allora qualche altra traduzione dice difensore. Però io posso essere semplicemente pigro. Allora colui che mi viene accanto sarà l'esortatore. Oppure posso essere smemorato. Allora colui che chiamo accanto sarà il suggeritore. Le situazioni in cui io mi posso trovare sono tante e colui che mi viene vicino sarà colui che mi aiuta per quella situazione. Ora noi in italiano non potremmo dire assistente, ma è anche una parola poco significativa. Lasciamo il termine greco, paraclito, come in qualche inno Spirito Santo paraclito. Difatti è una parola che avete pronunciato più volte senza sapere cosa vuol dire. Adesso lo sapete. È colui che ci assiste, che ci aiuta, che ci sostiene, che ci conforta, che ci difende, che ci suggerisce, ci ricorda. Ecco, difatti Gesù, poi parlando di lui, dice ancora ai discepoli, la maggior parte delle cose che Gesù dice a riguardo dello Spirito Santo le dice durante l'ultima cena, almeno San Giovanni ce lo racconta così, riferisce le parole di Gesù durante i discorsi dell'ultima cena, in quei capitoli da 14 a 16. Vi insegnerà ogni cosa, quindi anche il nostro Maestro, vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto, vi ricorderà, quindi non ci preoccupiamo di ricordarci le parole di Gesù, le sue parabole, ci preoccuperemo di ricevere lo Spirito Santo, lui ci ricorderà gli insegnamenti di Gesù, vi ricorderà, vi guiderà alla verità tutta intera, vi guiderà, se ci guida alla verità tutta intera, ci guida alla conoscenza di Dio, alla conoscenza piena di Gesù che è la verità, che è la verità del volto di Dio. Ancora Gesù dice dello Spirito, mi renderà testimonianza. Come farà a rendere testimonianza a Gesù? Se si trova nei nostri cuori, se si trova nella nostra vita, lo Spirito Santo adopera la nostra vita per rendere testimonianza a Gesù. E anche voi mi sarete testimoni, aggiunge subito Gesù, proprio per questo motivo. Ancora mi glorificherà. Lo Spirito Santo glorifica Gesù, sempre appunto stando nella nostra vita, nella vita della Chiesa, glorifica Gesù. Dimostrerà la colpa del mondo perché non hanno creduto in me. Quindi ci aiuta lo Spirito Santo a vedere che del mondo non ci possiamo fidare, perché il mondo è lontano da Gesù e quindi è lontano dal Padre. Allora come puoi fidarti di chi è lontano dal Padre? Non puoi consegnare la tua vita ai consigli di una persona che è lontano da Dio. Dimostrerà la colpa del mondo perché non hanno creduto in me. Paraclito, colui che ci sta accanto per sostenerci, aiutarci ad essere figli di Dio, ad essere discepoli di Gesù, ad essere portatori della benedizione di Dio in questo mondo. Gesù dice ancora che se siamo uniti a Lui, la nostra vita porta molto frutto. Ricordate il tralcio che viene potato, perché porti frutto? Il tralcio è il discepolo, sono i discepoli. Portano molto frutto quando sono uniti a Gesù, cioè quando vivono nello Spirito Santo. Perché quando siamo in relazione di amore con Gesù, c'è lo Spirito Santo. Quindi è come dire che porta, quel porta molto frutto, è come dire quando sei unito a me, quindi quando sei ripieno di Spirito Santo. La tua vita porta molto frutto. Ma qual è il frutto? Lì non ce lo dice Gesù. L'Evangelista Giovanni non ci prova nemmeno. Ci prova San Paolo. Nella lettera ai Galati, al capitolo 5, 22, San Paolo dice quella frase che avete imparato a memoria. Se non l'avete imparato a memoria, la imparerete a memoria. Il frutto dello Spirito invece è, attenzione, il frutto dello Spirito, non il frutto del tuo sforzo. Per cui tu, per essere un buon cristiano, per portare frutto nel regno di Dio, non devi sforzarti, devi accogliere lo Spirito Santo. Devi rimanere sempre immerso nell'amore del Padre e di Gesù. Così rimane in te lo Spirito Santo e lui porta frutto. Qual è il frutto? Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace. Sono 9 le parole. Ve ne dico 3 alla volta, altrimenti non riuscite a impararle a memoria. Amore, gioia, pace. Poi le prossime 3. Pazienza, benevolenza, bontà. Ripeto, pazienza, benevolenza, bontà. E le altre 3? Fedeltà, mitezza, dominio di sé. Fedeltà, mitezza, dominio di sé. Adesso le ripassiamo tutte una alla volta per vedere, come si può dire, che colore ha questo frutto o quali sono le sue sfaccettature, le sue dimensioni. È un frutto unico che è descritto da tutte queste parole, che è formato di tutti questi atteggiamenti. È amore. Ma quale amore? Se il frutto è dello Spirito e lo Spirito è di Dio, l'amore è quello che c'è nel cuore del Padre. È amore disinteressato. È amore puro. È un amore che non cerca il contraccambio. Gratuito. Ecco l'amore, frutto dello Spirito. La parola che usa San Paolo è agape. E il significato di agape è proprio questo significato tipico di amore, amore, quello che c'è nel cuore di Dio, che è amore di padre, amore gratuito, amore che ama per primo. Gioia, la seconda parola, ma quale gioia? Già stamattina dicevamo non quella della partita di calcio, la gioia, quella che c'è nel cuore di Dio. Di che cos'è contento il padre? Il padre si compiace del figlio. Ricordate, nel quale mi sono compiaciuto. Il padre è contento di Gesù, della sua ubbidienza, della sua umiltà, della sua attenzione a lui, della sua attenzione agli uomini. Il padre è contento di Gesù, del figlio. E Gesù di che cos'è contento? Gesù esultò nello spirito e disse: ti benedico, padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, a quelli che si ritengono, e le hai rivelate invece ai piccoli. E Gesù è contento del padre e dei suoi modi di fare, perché vede che sono modi di fare proprio belli, di aprire il cuore ai piccoli. Ricordate che il primo messaggio di gioia che ha dato agli uomini, di una gioia non da aspettare, ma di una gioia già presente, l'ha rivolta ai pastori, proprio i più piccoli che ha trovato. E Gesù è contento dei modi di fare del Padre, perché sono modi di fare di uno che ama gratuitamente. Allora, la gioia, frutto dello Spirito, è questa gioia. Lo Spirito porta in noi la gioia del Padre e la gioia di Gesù. Così noi diventiamo contenti di Gesù, del suo modo di essere, della sua umiltà, della sua obbedienza. E siamo contenti del Padre e dei suoi modi di fare. Gioia. Pace è la terza parola. Anche qui gli ebrei direbbero shalom. E shalom cosa vuol dire per un ebreo? Non vuol dire solo dai che non litighiamo più, ma vuol dire, ecco, godi anche tu di ciò di cui godo io. Prendi parte alla mia gioia. Io ho queste ricchezze, ho questi doni, ho queste capacità, godine anche tu. La pace è dono, è comunione profonda, condivisione di tutto. Gesù, quando ha detto ai discepoli, quando è apparso loro risorto per la prima volta, ha detto: pace a voi. E ha completato la parola: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Partecipate anche voi della mia missione, del mio compito. Partecipate anche voi delle mie possibilità di operare nel mondo. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Quindi partecipa alla sua ricchezza. Pace. Pazienza. C'è un sacerdote qui vicino che dice: io ce l'ho tutta la pazienza, solo che non la adopero mai. La pazienza. Che significa pazienza? Vuol dire capacità di sopportare, di star sottomesso, quindi di non lamentarsi di nulla. Uno che si lamenta non è paziente. Uno che è paziente non si lamenta. Pazienza. Siamo pazienti perché? Perché ovunque è presente l'amore del Padre. Perché quello non ci manca mai, quello è la ricchezza più grande che possiamo avere. È una ricchezza più grande persino della nostra salute, l'amore del Padre. Quindi pazienza. Per vedere la pazienza vera, possiamo ancora guardare alla vita di Gesù. E difatti, almeno così come ce lo descrivono gli evangelisti, Gesù non si è mai lamentato. O voi credete che si sia lamentato? Anzi, ha gridato ai suoi discepoli che si lamentavano di non aver pane sulla barca. Ne arrivano uno, e allora li ha sgridati. Ne avete uno. Avete appena visto che con cinque hanno mangiato in 5.000. Vi lamentate? Ne avete uno. Mangiare in 12 con uno non è mica. Se con cinque hanno mangiato in 5.000. Pazienza, benevolenza, volere il bene, benevolenza. Benevolenza può voler dire saper regalare buone intenzioni. Uno fa una cosa e io non sono d'accordo, oppure che mi fa un po' soffrire. Regalo una buona intenzione a quella persona. Gesù cosa ha fatto quando era in croce? Ha regalato a quelli che stavano intorno, ha regalato l'ignoranza. Non sanno quel che fanno. Così non li ha colpevolizzati. Regalare buone intenzioni a quelli che o non si salutano, ci sarà il motivo, certamente, a quelli che ci fanno qualche sgarbo o qualche torto, chissà, forse hanno un motivo, una buona intenzione di aiutarci a crescere nell'umiltà. È un dono del Signore per noi. Così non arriviamo a voler male a nessuno. Non vuol dire non aver prudenza. La benevolenza è benevolenza, ma non si oppone alla prudenza. La prudenza è necessaria. Bontà. Bontà. Anche qui la bontà non è buonismo, non è ingenuità. La bontà è donare l'amore di Dio, essere buoni come Dio è buono, ma Dio non è ingenuo. Gesù era buono, ma non ingenuo. Se qualcuno lo accusava, lui cercava di difendere i suoi discepoli da quelle accuse, così non fossero scandalizzati. E sapeva anche dirle giuste a quelli che non ubbidivano a Dio. Bontà, fedeltà, fedeltà, frutto dello spirito, la fedeltà. Questo è proprio un frutto enorme. È quello che mancava al popolo di Israele nel deserto. Era un popolo infedele, continuava ancora dietro agli idoli. Non era fedele a Dio. Si lamentava di Dio, non mostrava fedeltà. Diventa fedele il nuovo popolo, perché ha ricevuto Spirito Santo. Per cui quelli che erano riuniti con i discepoli erano assidui, cioè fedeli, all'ascolto degli apostoli, alla frazione del pane, all'unione fraterna e alle preghiere. Erano assidui. È arrivata la fedeltà. In loro lo Spirito aveva prodotto questo frutto della fedeltà. Fedeltà che è poter dire: tu puoi contare su di me anche domani, come oggi, anche dopodomani. Io ci sono anche l'anno prossimo, anche tra 3 anni, e puoi contare su di me. Questa fedeltà è frutto dello Spirito. Senza Spirito Santo non può esserci fedeltà. Perché senza Spirito Santo c'è l'astensione, ma oggi mi piace, domani chissà. Perché oggi vediamo tanta infedeltà. Per esempio, nelle famiglie, marito e moglie. Vediamo, sono fedeli oggi, ma domani chi lo sa. L'anno prossimo non sono più insieme. Perché? Manca lo Spirito Santo. E allora non può portare frutto. Manca, diamo ancora monte, l'attenzione e l'amore a Gesù che porta nella vita lo Spirito Santo. Quindi agli sposi, se volete che continuino fino alle nozze d'oro e di diamante, cosa dovete dire? Dobbiamo dire, mi raccomando, uniti a Gesù, che ci sia la preghiera insieme. State rivolti a Gesù perché allora c'è lo Spirito Santo e allora anche il frutto della fedeltà. Altrimenti conta niente sposarsi in chiesa se il giorno dopo non pregate insieme, se il giorno dopo non vi rivolgete a Gesù, se per le vostre scelte guardate tutto tranne la volontà di Dio, tranne quello che vuole il Signore. Fedeltà è frutto dello Spirito Santo. Mitezza. Questa parola mi fa sempre venire in mente una giornata in cui ero a scuola elementare, quando nei miei primi anni, in una classe c'erano le bambine di seconda elementare e di prima insieme. Forse era di prima elementare quella che non arrivava coi piedi giù per terra, anche se le sedie erano piccole, e continuava a dondolare i piedi. E allora io ero abituato a chiedere: avete capito? Avete capito? Dopo che avevo spiegato qualcosa. E questa bambina mi diceva sempre, faceva così con la testa: proprio niente. Invece, quella volta che ho spiegato la mitezza, mi ha risposto sì. Allora dico, ma allora chi è un uomo mite? Un uomo mite è uno che c'è e è come se non c'è. Non sapevo usare il congiuntivo e gli altri modi, perché in prima elementare, un uomo che c'è come se non c'è, cioè tu puoi contare su di lui, ma lui non si vanta, non si mette davanti, non si impone. Questo è l'uomo mite, questa è la mitezza. Esserci, essere disponibili, essere presenti, attenti, ma senza orgoglio, senza pretesa, senza superbia. Mitezza. E Gesù cosa dice? Imparate da me, che sono mite e umile di cuore, che sono mite. Guardiamo ancora a Gesù e viviamo con Lui, riceviamo Spirito Santo e diventiamo miti. Ultimo frutto, ultima caratteristica, diciamo, del frutto dello Spirito, dominio di sé. Anche qui, la parola dominio di sé dice tante cose. Cosa vuol dire dominio di sé? Vuol dire dominio, cominciamo dagli occhi, dominio degli occhi, dominio della lingua, che forse è più difficile, dominio della gola, dominio dei sentimenti, dominio delle mani, dominio degli istinti, dominio dei movimenti, dominio di sé. Una caratteristica del flusso dello Spirito polivalente, che riguarda tanti aspetti, tutti gli aspetti del nostro vivere. è frutto dello spirito. Quindi anche qui, per essere capaci di dominarci, non dobbiamo sforzarci, ma dobbiamo ricevere Spirito Santo. Quindi star uniti a Gesù, perché Lui col suo soffio possa influenzarci, possa continuare ad alitare su di noi, come ha fatto con gli Apostoli nel Cenacolo, possa continuare ad alitare su di noi il suo Santo Spirito. Per questo ci mettiamo qualche volta davanti al tabernacolo, siamo lì in silenzio, senza dire niente, e quel nostro silenzio è come dicesse, è come un invito rivolto a Gesù: Gesù, soffia su di me il tuo spirito, che io mi lasci influenzare da te, che io riceva il tuo soffio, che la tua aria arrivi dentro di me, e così porterà frutto, tutto questo frutto. Lo ripetiamo: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Vorrei adesso qualche minuto ancora spenderlo per le immagini dello Spirito. Sapete, lo Spirito non lo si vede, il vento non lo si vede, si vede quello che fa, i movimenti che produce, ma lui, il vento, non lo vediamo. E così, allora conosciamo lo Spirito attraverso alcune immagini usate dalla Sacra Scrittura, per immagini che ci aiutano a comprendere qualche aspetto o dello Spirito in sé o della sua opera, di quello che fa quando arriva nella vita degli uomini o dell'umanità. La prima immagine è quella della colomba, la colomba, perché quando Gesù si è presentato a Giovanni nel Giordano per essere battezzato, lo Spirito scese su di lui come una colomba, ed è rimasto. La colomba ha fatto il nido su Gesù, si potrebbe dire, cioè è sempre lì, c'è sempre su di lui. Che cosa ci dice questa immagine della colomba? Dobbiamo andare nell'Antico Testamento per vedere cosa diceva questa immagine agli ebrei. Allora la troviamo un po' non nitida, ma un po' sfumata all'inizio, nella prima riga della Bibbia. Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque per far ordine, perché c'era ancora il caos, c'era ancora disordine nella creazione, non era ancora separata la terra dalle acque. Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, è presente. Adesso lo Spirito di Dio scende su Gesù nel Giordano, come per dirci: la vera creazione ordinata è quella che ha origine qui, da Gesù. Viene mandata da Noè fuori dall'arca e ritorna portando quel ramoscello d'olivo, che voleva dire: c'è di nuovo la vita, c'è la vita sulla terra. La colomba si fa messaggera di questa buona notizia. Adesso la colomba si posa su Gesù. È lui la vera vita. È su di lui che ci si può fermare, fondare la nostra vita. Senza di Gesù c'è la morte, con Gesù c'è la vita. E noi diamo ragione a quella colomba, perché l'abbiamo sperimentato e lo stiamo sperimentando, che con Gesù viviamo, c'è gioia, pace, benevolenza, eccetera. Senza Gesù cosa c'è? Non puoi fidarti né degli altri né di te stesso. Vera vita e dove c'è Gesù. Ancora la colomba era adoperata dai poveri per i loro sacrifici, per ricevere il perdono di Dio, per entrare in comunione con il Padre, offrivano due colombe in sacrificio. Il vero sacrificio, colui che ti mette in comunione col Padre, colui che ti può perdonare i peccati, è Gesù. Ancora l'immagine di una colomba è adoperata in qualche salmo, da qualche profeta, come simbolo del popolo eletto, del popolo di Dio. Adesso la colomba si posa su Gesù. Il vero popolo di Dio è quello che inizia con Lui. Ecco, quell'immagine della colomba mette in evidenza la realtà, la verità, la bontà, la novità che è Gesù per noi tutti. Vento è l'altra immagine adoperata proprio da Gesù e espressa dallo stesso termine usato nei Vangeli, pneuma, come abbiamo visto oggi. Vento. Qual è la caratteristica del vento? Che non sai da dove viene, non sai dove va, dice Gesù, ma anche che è movimento continuo, non lo puoi afferrare, non puoi mai dire io ce l'ho. Quindi lo spirito prima di tutto ti tiene umile, non puoi mai dire sei mio, devi lasciarti trasportare da lui, allora conosci il vento. Non lo afferri, quindi devi essere sempre nell'atteggiamento di chi lo lascia venire, di chi gli apre le porte. E il vento dove arriva, noi diciamo che mette scompiglio nelle cose, perché sposta, se hai i fogli sul tavolo e entra il vento, ti risposta, fa un ordine nuovo. Quando arriva lo Spirito Santo, fa un ordine nuovo nella tua vita. Mette sempre al primo posto Gesù e dopo tutto il resto. Lingua. Ricordate quando alla Pentecoste, lingua. Lo Spirito Santo comunica le cose di Dio. E quando tu ricevi Spirito Santo diventi capace, sei in grado di comunicare le cose di Dio. Per essere in comunione con Dio è necessario ascoltare quel che dice questa lingua, che è lo Spirito di Dio. Non è sufficiente la nostra intelligenza per capire le cose di Dio, è necessario il suo Spirito, sia per capirle che per trasmetterle. Quando uno è rabbioso, anche se parla di Dio, mi viene in mente un parroco che si arrabbia durante la predica contro i suoi parrocchiani o contro qualcun altro, non trasmette le cose di Dio. Non c'è la lingua, che è lo Spirito Santo. Ma neanche i genitori coi figli, quando si arrabbiano, non trasmettono le cose di Dio. Fuoco, quella lingua era come di fuoco. Anche il fuoco è immagine dello Spirito, illumina. Immaginatevi questo stanza senza finestra, senza luce. Gli altri diventano nemici perché possono urtarmi, possono farmi del male. Le cose che ci sono, le sedie e il tavolo diventano ostacoli, i quadri cose inutili. Arriva un filo di luce, tutto prende il suo posto. Se c'è Spirito Santo nella nostra vita, allora tutto riceve il suo posto, tutto diventa dono, tutti diventano o fratelli o amici o possibili fratelli, possibili amici. altrimenti tutti sono nemici. Se arriva lo Spirito Santo, tutte le cose e tutti gli avvenimenti hanno un significato. Fuoco che illumina, fuoco che riscalda, fa godere la comunione. Se c'è Spirito Santo si entra in comunione. Se non c'è Spirito Santo c'è cameratismo casomai, ma non comunione. C'è allegria, ma non gioia. Gli altri rimangono un po' estranei, o molto estranei, se non c'è Spirito Santo. Acqua viva è acqua di sorgente. L'acqua di sorgente è limpida, è fresca, è poca, almeno le sorgenti nostre, poca, però sai che c'è di continuo. L'acqua di cisterna invece com'è? Si riscalda, si sporca perché gli va giù la polvere, si depositano sopra i ragni, magari gli scorpioni, e poi puoi calcolare quanta ne hai. Finita, non ce n'è più. L'acqua viva invece è, il suo flusso è costante, continuo. È come acqua viva, lo Spirito Santo. Sempre in movimento, ma ti dà il senso della purezza e della freschezza. Nube. È come una nube. Difatti, quando l'Evangelista Luca dice, mette in bocca all'Arcangelo Gabriele le parole da rivolgere a Maria e dice, lo Spirito Santo ti adombrerà, cioè verrà come una nube su di te, e certamente fa riferimento alla nube che guidava il popolo nel deserto. La nube che guidava il popolo nel deserto guidava, insegnava la strada, ma la nube è oscura. Quindi nel mentre ti insegna la strada, ti nasconde i prossimi passi. Ti dice dove devi andare, ma tu devi fidarti, perché non vedi quel che c'è al di là. Non vedi la meta. Lo Spirito Santo, che nella Chiesa dona carismi e ministeri, e ci guida attraverso questi ministeri, anche se sono portati da persone che sono come la nube, che ti indicano la strada e loro, con la loro povertà e col loro peccato, ti nascondono un po' la meta. Poi altre immagini, il terremoto, che succede qualche volta quando arriva lo Spirito Santo negli Atti degli Apostoli. Il terremoto cos'è? È quel qualcosa per cui ti fa cambiare completamente i tuoi modi normali di vivere. Di solito tu, quando hai caldo, entri in casa, quando hai freddo, entri in casa, quando sulla piazza ci sono violenze o disordini, entri in casa. È il luogo più sicuro, la tua casa. Arriva il terremoto, scappi fuori di casa. Cambia i tuoi modi di reagire e di agire. Nuove reazioni. Perseguitati sopportiamo, calunniati benediciamo. Come mai? Cos'è successo? È venuto lo Spirito Santo. I tuoi modi di fare, di vivere, sono cambiati. È successo un terremoto nella tua vita. Un'altra immagine dello Spirito è l'olio. L'olio usato per la consacrazione, versato sul capo. Ricordate il Salmo, come olio sul capo di Aronne che scende sulla sua barba, consacrazione. E questa immagine dell'olio viene usata proprio perché viene chiamata la venuta dello Spirito Santo come un'unzione, è una consacrazione. Ti rende di Dio. Se in te c'è lo Spirito di Dio, tu diventi di Dio. portatore della realtà, dello spirito, del soffio di Dio. È una consacrazione, la venuta dello Spirito Santo. Ultima immagine, quasi un'icona dello Spirito Santo, la figura di Maria. Maria che si è lasciata guidare tutta la vita dallo Spirito di Dio, dallo Spirito Santo. Guardando Maria noi vediamo quello che succede a una persona quando accoglie lo Spirito Santo. Vi ho messo per concludere sull'ultima parte del foglio una preghiera, la preghiera della Beata Marian di Gesù Crocifisso, che era una dei nostri patroni della nostra comunità. Forse non la conoscete, come varrebbe la pena conoscerla, questa beata. Spirito Santo, illuminami. Che cosa devo fare? Come devo comportarmi per trovare Gesù? I discepoli erano molto ignoranti, vivevano con Gesù e non lo intendevano. Anch'io vivo con Gesù e non intendo Gesù. La più piccola difficoltà mi turba, mi sconcerta, sono troppo sensibile. Mi manca la generosità per fare sacrifici per Gesù. Spirito Santo, quando tu donasti ai discepoli un raggio della tua luce, essi furono trasformati. Non si ritrovarono più quelli di prima. Attinsero nuove forze. Divenne facile per loro offrire sacrifici. Conobbero Gesù meglio di quando egli dimorava con loro. Sorgente di pace e di luce, vieni e illuminami. Ho fame, vieni e nutrimi. Ho sete, vieni e dissetami. Sono povera, vieni e arricchiscimi. Sono ignorante, vieni e istruiscimi. Spirito Santo, io mi abbandono completamente a te.
Alleluia, alleluia, Gesù Cristo, alleluia.